credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Incontro al Signore risorto. Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, proposte al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Nono incontro. Fidarsi di Dio.
Ci possiamo accostare alla parola di Dio riflettendo da un lato sul fatto che essa è parola e quindi ha a che fare con quell'evento umano che noi chiamiamo linguaggio, dall'altro lato che è parola di Dio e quindi ha un'irriducibile originalità nei confronti della parola umana. È illuminante l'episodio del centurione romano che chiede a Gesù la guarigione del servo caduto in una malattia mortale. Ascoltiamolo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me, e dico a uno, va, ed egli va, e a un altro, vieni, ed egli viene, e al mio servo, fa questo, ed egli lo fa. All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano, in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione, «Va, e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì.
Gesù si offre di andare in casa sua, ma l'ufficiale espone un'argomentazione ricca di una fede così intensa che strappa il consenso ammirato di Gesù. Il centurione prende lo spunto dall'efficacia della parola umana. Quando egli ordina qualcosa ad un subalterno, la sua parola di comando produce qualcosa attorno a sé, fa sì che il subalterno vada o venga secondo l'ordine ricevuto.
A maggior ragione la parola di Gesù, nella quale la fede del centurione riconosce presente la potenza stessa di Dio, saprà operare anche a distanza la guarigione miracolosa del servo. Viene qui adombrato il mistero della parola umana con la sua ricchezza e la sua povertà. Nella parola il nostro essere profondo si manifesta, la nostra libertà sprigiona le sue capacità operative, la nostra umanità va in cerca dell'umanità degli altri, cerca un contatto con loro, genera consensi, costruisce comunità umane, interviene sulle cose del mondo. Vita, speranza, gioia, impegno, operosità, amore, luce di verità, sono misteriosamente depositati nel fragile involucro della parola.
Ma la parola umana è anche povera. Quante volte balbetta impotente dinanzi a misteri che non riesce a penetrare. Quante volte non sa comunicare il senso che essa racchiude. Quante volte non raggiunge gli esiti desiderati. Quante volte, anziché rivelare amore di vita, luce di verità, comunione interpersonale, produce odio, menzogna e discordia.
Nella povertà della parola si rivela la povertà del nostro essere. Noi non siamo totalmente identici con la vita, la gioia, l'amore, la luce della verità. Questi beni sono presenti in noi, ma sono anche lontani da noi. Noi li andiamo cercando come beni assenti, spinti da quelle parziali forme di presenza che essi hanno in noi.
Quando noi non riconosciamo questa presenza-assenza della vita, della verità dell'amore, e pretendiamo di essere noi stessi, in un modo totale ed esaustivo, la vita, la verità, l'amore, inganniamo noi stessi e le nostre parole producono la morte, la menzogna e la discordia. Dovremmo, a questo punto, dare un nome più preciso alla vita, alla verità e all'amore. Non possiamo percorrere qui gli ardui sentieri che si addentrano nel mistero della realtà.
Basterà dire che, mediante un'intuizione che è depositata da sempre nel cuore dell'esperienza umana e che può e deve assumere anche l'andamento di una rigorosa argomentazione riflessiva, l'intelligenza umana arriva a comprendere che la pienezza della vita, della verità e dell'amore sta in una realtà che, pur rendendosi presente nell'uomo, è al di là dell'uomo ed è chiamata Dio.
L'uomo, allora, si scopre come presenza del Dio assente, come segno di Lui, come espressione in cui Egli si manifesta, pur essendo l'inesprimibile. L'uomo, in questo senso, è parola di Dio. E nel parlare umano viene alla luce questa radicale caratteristica dell'uomo. Allora la parola e l'essere dell'uomo sono creativi, ma solo in quanto obbediscono, in un atteggiamento di attesa, disponibilità, fedeltà, a quello che Dio dice in loro. Che cosa Dio possa dire all'uomo, con quanta intensità, con quale forza comunicativa, non può essere anticipato, determinato, deciso dall'uomo.
L'unica anticipazione, l'unica decisione che compete all'uomo è quella del silenzio pieno di attesa, rispetto, obbedienza. Quali imprevedibili forme di comunicazione Dio ha deciso di attuare nel suo infinito amore. L'imprevedibile è accaduto in Gesù di Nazareth.
Una persona che coltiva onestamente questi atteggiamenti di rispetto, obbedienza e attesa, quando si imbatte nella vicenda di Gesù di Nazareth e la sente proclamare fino in fondo, viene afferrata da un senso di sorpresa, che poi diventa segreta inquietudine ed esplode infine in una folgorazione. Quest'uomo è parola di Dio, non come tutti gli altri, ma in un modo unico e irripetibile. La parola era presso Dio. La parola era Dio. La parola si fece carne e prese ad abitare in mezzo a noi.
I gesti di Gesù, i suoi discorsi, i suoi comportamenti verso gli altri uomini, i suoi miracoli, il suo modo di affidarsi al mistero del Padre, la sua libertà coraggiosa, i suoi confronti con i personaggi dell'Antico Testamento, le esigenze che propone ai discepoli, il suo sguardo lungimirante lanciato sul futuro, conducono ad affermare che la presenza di Dio si attua in lui in un modo eccezionale. Dio non solo è presente in lui, ma è una cosa sola con lui.
In lui Dio non solo ha comunicato con l'uomo, ma si è comunicato. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso, leggiamo nella Dei Verbum. Quello che l'uomo non può né anticipare né esigere si è misteriosamente compiuto in Gesù per magnanima decisione divina. Quest'uomo di Nazareth, che è inserito nella vicenda storica dell'umanità e parla parole umane, è nella misteriosa profondità del suo essere una cosa sola con Dio.
Egli dunque è la parola piena e definitiva. Egli è l'uomo perfettamente realizzato. Ogni altra persona umana, ogni altra parola umana, sono veramente umane in riferimento a lui e a partire da lui. La vicenda storica di Gesù, come parola di Dio, come segno umano di Dio, così vicino a Dio da essere realmente identico a Dio, trova il suo suggello nella Pasqua, dove l'unità reale di Gesù con il Padre è supremamente manifestata. Gesù si affida al Padre in una obbedienza così radicale da abbracciare anche la morte di croce. E il Padre a tal punto congiunge con sé Gesù da comunicargli la vita gloriosa della risurrezione. E lo Spirito Santo, che è l'amoroso suggello dell'unità del Padre con il Figlio, guida tutta la vita di Gesù fino alla morte. Agisce come principio potente di risurrezione e, dal Cristo risorto, in cui dimora con pienezza, viene effuso sulla Chiesa e in tutti i credenti.
La vita di Gesù, dunque, dall'incarnazione fino all'effusione pasquale dello Spirito, è parola di Dio in modo definitivo. In essa Dio dice chi Egli è propriamente. È comunione di vita, è amore, è Trinità. E dice anche chi Egli vuole essere per l'uomo. Vuole essere il Padre che ama, l'alleato che accoglie e salva, l'amico che condivide fino alla morte la condizione dell'uomo, per rendere l'uomo partecipe della sua condizione divina.
Il senso profondo dell'essere e della storia di Gesù come rivelazione definitiva di Dio ci viene dischiuso da Gesù stesso attraverso il linguaggio dei suoi comportamenti, delle sue espressioni, delle sue parole, che in quanto parole del Figlio unigenito mandato dal Padre sono rigorosamente e propriamente parola di Dio. Ma le parole di Gesù arrivano a noi attraverso e insieme ad altre parole suscitate dallo Spirito Santo nel popolo dei credenti. Da un lato, infatti, le parole di Gesù, mentre emergono dal suo essere profondo, affondano le radici nella storia del popolo dell'antica alleanza. Gesù ha inteso e presentato se stesso come il concepimento delle promesse, come il Messia atteso dagli antichi padri, come l'imprevedibile e insieme fedele attuazione delle parole che Dio stesso aveva deposto nel cuore del suo popolo.
Dall'altro lato, le parole di Gesù hanno convocato il nuovo popolo dei credenti, nel quale esse sono state custodite, meditate, trasmesse secondo modalità stabilite da Gesù e garantite dalla presenza dello Spirito Santo. La testimonianza profetica del popolo dell'Antico Testamento e la testimonianza apostolica del popolo del Nuovo Testamento, in quanto parlano di Gesù, sono anch'esse, in senso vero e proprio, parola di Dio. Questa parola, dopo tempi variamente lunghi di trasmissione orale, è stata fissata per iscritto in tempi e con modalità diverse, ma sempre secondo una sapiente disposizione divina, che ha voluto così assicurare alla parola ispirata da Dio stesso una forma di più stabile continuità e di più fedele conservazione.
Si è giunti così al canone delle sacre scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, nelle quali la fede della Chiesa si riconosce pienamente espressa, nel senso che riconosce in esse l'autentica parola di Dio, da cui la fede è continuamente suscitata e alimentata.
Queste brevi riflessioni sulla parola di Dio, che illustrano i suoi diversi significati e aspetti, unificandoli e concentrandoli in Gesù Cristo, ci ammoniscono a non isolare la Bibbia, che la fede riconosce come parola di Dio in modo privilegiato e normativo, ma a collocarla nel contesto di alcune relazioni qualificanti.
Anzitutto, la Bibbia va collocata nella Chiesa. La Bibbia contiene la parola che suscita la fede e convoca la Chiesa, ma, a sua volta, la fede della Chiesa, accogliendo la parola, le dà risonanza e consistenza storica, la custodisce gelosamente, la trasmette fedelmente, la interpreta autorevolmente, attraverso quella varietà di funzioni e ministeri ecclesiali che Gesù stesso ha istituito e che lo Spirito Santo anima interiormente con i suoi doni. La tradizione della Chiesa è l'ambito concreto entro cui la Sacra Scrittura riceve forma e figura definitiva, trova le determinazioni che la distinguono da altri scritti non ispirati, incontra la memoria viva della testimonianza apostolica, che è fonte autorevole di interpretazione e di riattualizzazione. L'accesso alla Sacra Scrittura, quindi, mentre richiede l'intensa applicazione delle energie personali, esige anche una cordiale e attiva consonanza con la fede di tutta la Chiesa.
Questo deve suonare, prima di tutto, come richiamo alla sintonia con le indicazioni autorevoli del Magistero. Infatti, l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa è stato affidato al solo magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo, leggiamo nella Dei Verbum. Ma a ciò va aggiunto anche un invito ad una felice convergenza delle competenze, dei carismi, dei lumi di tutti i credenti. Infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, cresce sia con la riflessione e lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro, sia con la profonda intelligenza che essi provano delle cose spirituali, sia con la predicazione di coloro i quali, con la successione episcopale, hanno ricevuto un carisma certo di verità.
Tante potenzialità contenute nelle Sacre Scritture, come prezioso messaggio di speranza per il mondo di oggi, rimangono inesplorate e improduttive, perché gran parte del popolo cristiano è inerte e muto, per indifferenza o per impreparazione nei confronti del testo sacro.
Una seconda relazione che deve essere considerata è quella tra Bibbia ed Eucaristia. Infatti, la vicenda storica di Gesù, che scaturisce dalle profondità dell'essere di Gesù consostanziale al Padre, è parola di Dio in modo originario e insuperabile. Orbene, l'Eucaristia, con tutta la realtà sacramentale che da essa promana, è memoria della Pasqua di Gesù, non nel senso psicologico del ricordo, sulla misura e secondo le leggi della memoria umana, bensì nella luce della potenza dell'amore divino manifestato nella Pasqua. In Gesù, morto e risorto, Dio proclama e attua la sua amorosa volontà di vicinanza all'uomo, di presenza nella storia, di perdono del peccato, di vittoria sulla morte, di inizio di una vita nuova. L'Eucaristia è la concreta modalità storica con cui l'amore onnipotente di Dio, culminante nella Pasqua di Gesù, raggiunge il suo intento di rendersi realmente presente e operante in ogni momento della storia umana.
L'Eucaristia è presenza viva e reale di Gesù, del suo mistero, del suo sacrificio, della sua Pasqua. Tutta la vicenda di Gesù, dall'incarnazione del Figlio preesistente alla dolorosa umiliazione del crocifisso, alla glorificazione del Cristo risuscitato e datore dello Spirito, si ripropone a noi nell'Eucaristia, in forza dell'interiore efficacia del sacrificio pasquale. Anche la parola di Dio, contenuta nella Bibbia, è efficace in forza della Pasqua. Altro non fa che proclamare l'efficacia dell'amore di Dio culminante nella Pasqua. Quindi la Bibbia è orientata e orienta all'Eucaristia e alle altre celebrazioni sacramentali. Ma se la parola biblica trova il supremo suggello e il radicale fondamento della sua efficacia nell'Eucaristia, a sua volta l'Eucaristia si fonda, in un certo senso, nella Bibbia.
La Bibbia, infatti, conserva e trasmette le parole con cui Gesù istituì l'Eucaristia. La Bibbia ricorda il comando di Gesù: «Fate questo in memoria di me», a partire dal quale la Chiesa, obbedendo fedelmente al suo fondatore, celebra l'Eucaristia. La Bibbia, ancora, rievoca l'arco complessivo della storia della salvezza, annuncia i gesti mirabili dell'amore di Dio, ci introduce nei misteri della vita di Gesù e nel mistero del suo essere. In tal modo ci dà una comprensione distesa, piena e saporosa dell'amore di Dio, che nell'Eucaristia è come compendiato e condensato.
La Bibbia, infine, presentandoci la fede di coloro che hanno aderito con tutta la loro vita alla parola di Dio, ci offre gli spunti concreti per fare memoria di Gesù, non solo nel senso di compiere la celebrazione rituale, ma anche nel senso di impostare la nostra vita in modo tale che essa sia un'offerta del nostro corpo e del nostro sangue, cioè di tutto il nostro essere, al Padre e ai fratelli. La vita concretamente spesa nella carità è lo scopo ultimo dell'Eucaristia. Nel tendere a questo scopo, l'Eucaristia si avvale anche della parola di Dio, per l'intrinseca relazione che intercorre tra la parola e la vita.
È questa la terza relazione che merita una sosta riflessiva. La Bibbia incrocia la vita dell'uomo, secondo un complesso movimento che va dalla vita alla parola e dalla parola ritorna alla vita. L'uomo accede alla Bibbia portando con sé la dignità e il peso della propria libertà, delle irrequiete ricerche, delle involuzioni spirituali, dei fremiti di coraggio e di speranza, delle conquiste effettive ma precarie nei vari settori dell'esperienza umana.
L'intuizione, continuamente offuscata e rinnegata, ma sempre riaffiorante, di essere l'attonito, fragile, indegno custode dell'inafferrabile mistero di Dio. L'intuizione di essere lui stesso segno, cifra, parola di Dio, in un modo che Dio solo può chiarire, determinare, liberare dalle ambiguità e dalle distorsioni. L'intuizione di potersi pienamente attuare solo in un evento che lo eccede e lo mette in un atteggiamento di confidente abbandono e di umile adorazione. Ecco, proprio questa intuizione, in cui culminano e si inverano le varie esperienze umane, è la condizione spirituale che l'evento della parola di Dio suppone e fonda nel medesimo tempo.
Addentrandosi poi nella contemplazione della parola di Dio, cogliendo nella storia sacra il mistero della volontà di Dio circa la storia umana, imbattendosi in un'infinita varietà di situazioni umane illuminate e salvate dalla parola di Dio, immergendosi soprattutto nella meditazione della vita di Gesù, l'uomo incontra la forma pura e autentica della vita umana, quella che Dio stesso ha proposto come luminosa rivelazione di se stesso.
Allora l'uomo ritorna alla vita di ogni giorno con una nuova luce di speranza e anche con un impegno nuovo: testimoniare, con gli esempi concreti del proprio comportamento, la vittoriosa energia della parola di Dio, che salva la libertà dall'illusoria autosufficienza, dai desideri ambigui, dalla prepotenza ottusa e dalle rinunciatarie disperazioni.
Tu sai bene, mio Dio, che questa angoscia dipende anche dal timore di perdere il bene che ho ricevuto e talora donato. La gravità del mio smarrimento deriva pur sempre dal sospetto che tu non abbia tempo per me, che non ci sia affatto un tempo infinito nel quale desideri accogliermi. Tutto ciò mi rende incerto sul tempo che ora mi dedichi e infine dubbioso sulla qualità del dono ricevuto. Il risentimento, accovacciato alla mia porta, oscura i segni della tua benedizione e della tua promessa. Mi sento addirittura minacciato e perseguitato dallo sguardo che mi rivolgi. La prospettiva della tua venuta si associa all'immagine della sventura e ti sento bussare alla mia porta con i colpi grevi e duri della morte annunciata.
Monia Parente e Rosario Tronnolone hanno presentato Incontro al Signore Risorto. Riflessioni del Cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Nono incontro. Fidarsi di Dio. Hanno collaborato al microfono Stefano Mondini, Roberto Pedicini. La musica della sigla è di Alessandro Gualerzi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.